Non è un cane. A 2 metri di distanza, con una lepre in bocca, c'è un lupo.
Io mi sono girata e non ci potevo credere che a 2 metri da me ci fosse un lupo. Ho continuato a camminare come se niente fosse. Cercavo di fare l'invisibile, no?
Storie di donne a passeggio e di volontari dei canili in una puntata che si intitola Donne e lupi.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
È un argomento che a me affascina in maniera particolare ed è un argomento che è tornato abbastanza di frequente nelle nostre storie, di frequente per quanto possa ritornare un argomento così ridotto come una specie animale. Però ad esempio non ci sono arrivate quasi mai storie di orsi, non ci sono raramente arrivate storie di, che so, galline, anatre, certo storie di cani, ma appunto il cane vive sul nostro divano sostanzialmente, no? Le persone che hanno un cane lo tengono per lo più in casa, soprattutto in città, e quindi è più facile avere a che fare quotidianamente con lui. In questo caso invece si parla di un animale selvatico, molto selvatico, che è tornato a vivere dalle nostre parti, addirittura arrivare, come ci racconterà la seconda storia che vi raccontiamo, a vivere ai confini della nostra città, proprio alle periferie della nostra città. Abbiamo 2 storie, vi dicevo. Una è la storia di Federica, che va a fare una passeggiata perché vive vicino alla montagna, questa fortuna, e a un certo punto sente un rumore dietro di lei, si gira e c'è un lupo, e capiremo esattamente che cosa accadrà. E poi vi racconteremo un'altra storia, la storia di una volontaria di un canile che viene chiamata perché qualcuno dice di aver investito un cane, e quando lei arriva sul posto, quel cane non è un cane. La puntata si intitola Donne e lupi. Benvenuti. È una giornata troppo bella per restare a casa. Sarai pure stanca, ma ti riposerai un'altra volta. Oggi sei libera dai corsi di recupero. Porta Maya a fare il suo giretto. Preparati lo zaino e vai. Questo mi ero detta tra me e me, e così andò. Tutto un po' in ritardo sui miei tempi abituali, visto che a me piace partire molto presto e arrivare in vetta ben prima delle 11. Da sola, se posso. A volte per scelta, a volte perché non ho scelta. Nel complesso prevale la prima opzione. Ho bisogno di solitudine e di silenzio. Gli unici autorizzati a parlare sono i miei pensieri, ma a volte non lo permetto neppure a loro. Camminare mi aiuta a bruciare la mente ed entro in una sorta di stato ampliato di coscienza simile alla meditazione. È strano, ma in tutto ciò non mi astraggo da quello che mi circonda. Al contrario, la natura amplifica questo mio stato di quiete profonda. Vista la mia professione, luglio e agosto sono i momenti dell'anno in cui posso concedermi questo autentico lusso ogni qualvolta gli impegni me lo consentano. Adoro le salite attraverso i boschi di avvicinamento alla vetta. Boschi quest'anno nuovamente fitti, rigogliosi, animati. Cammino e dimentico il tempo, immersa in un'atmosfera di pace e raccoglimento, nutrita dalla bellezza perfetta della natura. Prima di andare, mando a Yannick la mia localizzazione in diretta su WhatsApp. Invio per sicurezza, scrivo, così sai dove sono.
Ma in realtà io non so spiegare il perché. Io non l'avevo mai fatto, nonostante appunto mio fratello guida alpina me lo dicesse spesso, però non l'avevo mai fatto. E quel giorno probabilmente il mio intuito che me lo ha suggerito. Così io ho appunto mandato la mia posizione diretta a mio figlio.
Lascio la macchina al solito posto, a monte della frazione di Artaz. Controllo di avere tutto e parto. Ore 9:15, inizio la salita. È bellissimo rivedere e sentire scorrere i ruscelli, seguire il movimento leggero degli abeti scossi da un poco di vento, scorgere il profilo delle montagne che disegnano i contorni di un cielo azzurro che più azzurro non si può. La natura è perfezione. Mi piace la fatica della salita, più è ripida meglio è. Mi concentro senza volerlo sui battiti del mio cuore, sul mio respiro, sul lavoro dei muscoli. L'adduttore destro si fa sentire con qualche scossa, mi dà ancora un po' di fastidio, nonostante le 2 sessioni di onde d'urto e tanto allungamento. Pazienza, passerà. Continuo a salire. Adoro questo bosco, mi sento a casa, penso. Ai miei occhi appare come una cattedrale naturale, accogliente e al contempo sontuosamente austera. Un quarto d'ora e arrivo al sole, penso. Oltre il bosco si arriva a Prakarral. Lì si apre il vallone dello Zerbion in tutto il suo splendore di luce e colori. A 5 minuti di lì, l'alpeggio dei Dejana a Champs-Élysées-Damon funge da snodo per i due sentieri, a destra verso lo Zerbion, che è la mia destinazione, a sinistra in direzione del Tantané, che solitamente prediligo in quanto molto meno frequentato. Penso al calore del sole che mi aspetta, quando improvvisamente sento un rumore quasi impercettibile ma capace di distogliermi dal mio stato di concentrazione. Sembra un cane. Starà arrivando qualcuno, penso. Mi fermo un istante e volgo lo sguardo dietro di me. Non è un cane. A 2 metri di distanza, con una lepre in bocca, un lupo. Un essere bellissimo, probabilmente giovane, con un folto pelo sui toni chiari e scuri del marrone, con striature bianche sul muso. Possente, aggraziato, perfetto. E soprattutto, fondamentalmente, predatore, come testimonia la povera lepre caduta nelle sue fauci.
Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenta al lupo.
Ma attenti al lupo, attenti al lupo.
È la natura, bellezza. Il mio primo pensiero, netto, testuale, è: oh cazzo, non ci credo. Risposta al primo pensiero: prosegui come niente fosse, stai calma. Il lupo generalmente non attacca l'uomo adulto. Terzo pensiero: ok, sarà così, ma io ce l'ho qui dietro, a 2 metri che mi segue. Silenzio i pensieri e inizio a pregare incessantemente, continuando a camminare senza aumentare l'andatura. Prendo il telefono dalla tasca laterale dello zaino e mando un vocale, ma so perfettamente che non sarà ascoltato perché in quel bosco non c'è segnale. Mi affido e continuo a camminare. So bene che di lì a poco ci sarà una grossa pianta abbattuta dal forte vento di questo inverno. Lo avevo segnalato al corpo forestale al rientro dal Tantané 2 settimane prima. Speriamo che nel frattempo l'abbiano sistemata, ma in ogni caso so come oltrepassarla, penso. In effetti quella domenica ero uscita per un breve tratto a monte del sentiero e l'avevo aggirata senza troppi problemi. Non me la sento di voltarmi, ma percepisco che è ancora dietro di me. Proseguo qualche minuto, non resisto. Mi volto e ne ho conferma visiva. È lì, non ha ancora smesso di seguirmi. Ci guardiamo per un istante, mi giro e continuo il mio cammino. Per quanto tempo non lo so. La percezione del tempo varia in base ai nostri vissuti, non è oggettiva, esattamente come quando scrivo. Il tempo vola e io non me ne rendo conto.
Io ero nel bosco, il bosco è la casa degli animali, è la casa della vegetazione. Fondamentalmente poi la riflessione che ho fatto a mente fredda, diciamo, è stata questa.
Arrivo all'altezza dell'arice ferito dal vento. È ancora lì a ostruire il sentiero. Dai Fede, sai già dove devi passare, vai oltre, mi dico. Rientro sul sentiero, vedo il vallone aperto a un centinaio di metri da me. Sento il rumore dei campanacci e vedo in lontananza le mucche al pascolo con il cane e il loro pastore. La montagna e l'uomo. In quel momento, in quel contesto, è un'immagine rassicurante. Mi giro e controllo la situazione. Il lupo è sparito. Tiro 1000 sospiri di sollievo e penso che probabilmente ha preferito godersi la sua preda piuttosto che seguirmi nella mia deviazione fuori sentiero tra le fronde secche dell'albero abbattuto. Sono ancora incredula. Bevo dell'acqua, mangio una barretta e salgo. Di solito il lupo non attacca l'uomo. Ok, arrivata in vetta, io comunque la guardo e la ringrazio. Anche questa volta mi hai protetta, le dico. Sento che l'intensità emotiva di questa mia esperienza più unica che rara mi pervaderà a lungo e che difficilmente potrò distogliere i miei pensieri e le mie riflessioni da questo vissuto straordinario. Sicuramente un momento topico della mia esistenza. Scendendo passo a salutare i miei. La mamma mi prepara un tè e papà mi allunga una tavoletta di cioccolato fondente con le nocciole, il mio preferito. Dai, sgranocchiati un po' di cioccolato, che è andato tutto bene. Prima di partire scrivo a Martina e le racconto quanto accaduto. So che non risponderà subito, ma a lei posso concedere di farmi aspettare. Apro la porta di casa e trovo il suo messaggio. Sono certa fosse uno spirito, mi scrive. Un'anima che ha voluto comunicarti qualcosa. L'universo ci parla. Come posso capirlo? Le chiedo. Dobbiamo rifletterci, mi risponde laconica. Passano pochissimi secondi e mi arriva un'immagine netta, chiarissima, inequivocabile. Le scrivo, desidero condividerla con lei. Coincide con ciò che è arrivato a me, scrivo, ma dovevi vederlo tu stessa. L'universo ci parla attraverso eventi e vissuti e comunica con noi mediante incontri, sogni, visioni, immagini più o meno metaforiche e archetipiche. E soprattutto, nulla è frutto del caso. Se non avessi percorso quel sentiero 2 settimane prima, come mi sarei sentita, vedendo il percorso ostruito davanti a me e sapendo di avere un lupo alle mie spalle? Ho i brividi al solo pensiero. Avendo letto fino a qui, vi chiederete forse quale sia il misterioso messaggio che conteneva l'apparizione del lupo. Mi perdonerete, ma questo lo tengo per me. Just want recognition. I wrote the fairy tale on a midnight drive. Wanting to know if I'm more than alive. I torch the fields again and kill an honest man. Now I understand Mother Nature. Loro sono gli MGMT che cantano Mother Nature, cioè Madre Natura, che Luca Micheli ha scelto ovviamente perché fa perfettamente pandan con la storia che ci ha mandato Federica, che è una storia di natura selvaggia ma anche di natura in cui l'uomo e la donna in questo caso ci stanno abbastanza comodi. Pronto, ciao Federica, buongiorno.
Ciao Matteo, che emozione.
Come stai, bene?
Bene, sì, tutto bene, grazie.
Federica, la prima cosa...
Sono appena tornata da scuola.
Perfetto, perché tu insegni, giusto?
Sì, insegno in un liceo scientifico ad Aosta.
E che cosa insegni?
Insegno lingua e letteratura francese al liceo Berard.
Ok, e vivi poco fuori dalla città o parecchio fuori dalla città?
Circa una ventina di minuti a Fenis, dove c'è uno splendido castello, e però certo. Io sono originaria della Valle del Cervino, dove ho vissuto fino a 6 anni fa.
Quindi però tu esci di casa e in un attimo sei su un sentiero in mezzo al bosco.
Sì, assolutamente sì.
E senti, andiamo alla storia, Federica, perché ci sono un sacco di cose che vorrei capire da te. La prima è se hai avuto paura realmente.
Allora, sul momento un po' sì, devo essere sincera. Quando mi sono girata ho sentito quel rumore impercettibile di cui parlo nel racconto e mi sono voltata e ho visto a neanche 2 metri da me il lupo con questa lepre in bocca, ero incredula. In realtà, infatti, il primo pensiero è proprio stato, cioè traduceva la mia incredulità. E poi, non lo so, sono riuscita a mantenere il controllo, non ho mai avuto la percezione di essere davvero in pericolo, questo lo devo dire. Per cui io ho continuato a camminare come se niente fosse, non aumentando l'andatura, e un po' di paura sì, però ripeto, non ho mai avuto la percezione che mi sarebbe successo qualcosa di brutto.
Senti, ecco. Ma tra l'altro non so se ne hai parlato con qualcuno, immagino con qualcuno esperto che ne sa, perché quello che io sapevo fino ad oggi dei lupi è che i lupi si tengono ben lontani dagli uomini, cioè è strano che appunto se sentono un rumore si avvicinino o addirittura ti seguano, no?
È molto strano, ma non è un caso secondo me che questo sia successo a me in questo momento della mia vita. Probabilmente il lupo mi è proprio venuto a cercare, anche perché io ero a casa sua.
Certo.
Una delle riflessioni che poi ho avuto, no, successivamente a questo incontro, a parte questa immagine netta di cui parlo nel racconto, ma poi ci sono state tantissime riflessioni successivamente, a partire dal giorno dopo, e una di queste riflessioni era proprio che alla fine il lupo era a casa sua, io in qualche modo essendo nel bosco ero appunto nei suoi spazi.
Eri ospite.
Esatto, ero ospite. E infatti un'altra delle impressioni, delle sensazioni che ho avuto poi successivamente è di essere proprio parte della natura, parte integrante della natura, con gli alberi che mi circondavano, con gli animali selvatici che non vedevo ma che c'erano, e con il lupo stesso. Ed è stato qualcosa di molto bello poi pensarci a mente fredda, ma a cuore ancora caldo, perché questo incontro mi ha segnata molto. Io per due notti non sono riuscita a dormire.
Oltre a questo, la cosa che volevo chiederti è se poi questo incontro ha cambiato qualcosa nella tua vita.
Sì. Tra l'altro, scusami, non ho risposto in modo completo alla tua domanda prima. Tu mi hai detto, non so se hai parlato con qualcuno. Sì, perché quando sono arrivata in vetta, in vetta c'è appunto una statua della Vergine molto grande, e ho telefonato un mio amico guardia forestale e gli ho raccontato quello che mi era successo e gli ho chiesto, ma Franco, ma com'è possibile che io abbia incontrato un lupo, comunque mi abbia seguito alle 10:30 di mattina? E lui mi ha risposto molto simpaticamente: ma Federica, guarda che i lupi non timbrano mica il cartellino. Mi ha risposto così e mi ha detto, la prossima volta dovesse succederti, la cosa migliore è metterti davanti a lui e guardarlo negli occhi. Io in effetti mi sono voltata e l'ho guardato, però non è che proprio sono rimasta girata e l'ho guardato a lungo, perché comunque insomma in quel momento ero da sola in un luogo in cui il cellulare non aveva segnale, dunque insomma un minimo
certo.
Timore, ce l'avevo.
Chiaramente,
ecco.
Chiaramente. Federica,
esatto.
Grazie mille. Primo per la storia che ci hai mandato, che è una storia appunto bellissima e inusuale e straordinaria. E poi anche per questa chiacchierata che abbiamo fatto, che ci ha illuminato delle parti che sono spesso un po' in ombra della nostra esistenza. Grazie davvero. Ti auguro di stare bene, e quando vuoi mandarci una storia sai dove trovarci.
Grazie mille Matteo. Posso chiederti se posso salutare mio figlio che è a Parma?
Ma certo, ma come
lui,
no?
Lui è un musicista, sì, lui ha 23 anni, Yannick. Ciao Yannick.
E suona
nella filarmonica, lui è primo trombone in filarmonica Toscanini a Reggio di Parma, infatti andrò a vederlo se sia all'opera.
Beh, complimenti.
Nei prossimi giorni.
Complimenti a loro.
Grazie.
Saluto anche da
e
parte nostra da Yannick.
E colleghi.
Va bene, ciao
bella
Federica.
Famiglia, grazie.
Grazie, a presto.
Ciao Matteo, grazie
ciao.
A voi.
Ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Questo brano si intitola She, ma è cantata da una cantante che si chiama Wolf Alice, che Luca Michele ovviamente ha scelto, sappiamo bene il motivo. Ringraziamo ancora Federica e lasciamo la parola ad Agnese, che sicuramente ha qualcosa di interessante da dirci su questo episodio.
La storia di Federica parla la mia stessa lingua, che è la lingua dei sogni, dei simboli, delle presenze, dell'energia, delle forze, perché tutto è effettivamente energia. Questo è l'universo. E questo ce lo conferma anche oggi la fisica, che ci dice che la massa di un oggetto, pensate, è data solo per l'1% dalla sua materia, protoni e neutroni. Per il 99% la massa di un oggetto è data dall'energia impiegata per tenere insieme le parti di un oggetto. Ecco, per il 99% noi siamo energia. Siamo energia volta a mantenere la vita. E dobbiamo quindi aver fiducia e fede in questo, che tutto nella vita si componga per sostenerci. Un mio grande maestro una volta mi disse: Agnese, abbi fede nell'universo, perché c'è un esercito pronto a sostenerti affinché tu possa realizzare il tuo destino o ciò per cui sei destinata. Ed è una frase di una potenza incredibile. La offro a voi oggi perché possiate pensare, soprattutto nei momenti di sconforto, che tutto ciò che esiste è a nostro favore per poterci far realizzare ciò per cui siamo destinati.
Matteo Caccia racconta.
Una decina di anni fa avevo letto un libro che mi aprì una via nuova nella mia idea piuttosto stigmatizzata della vita dei lupi e del loro rapporto con noi esseri umani. Sì, intitolava e si intitola ancora La via del lupo, è un libro che ha scritto Marco Albino Ferrari, pubblicato dalla Terza, e racconta molte cose interessanti sul lupo italiano, sul lupus italicus e su come fosse tornato a popolare il nostro paese usando a tutti gli effetti gli Appennini come una sorta di corridoio selvatico per poter risalire la nostra penisola nei decenni successivi al dopoguerra. Ci sono dentro molte storie e tra queste ce n'è una che racconta l'incontro di una donna con un lupo. Lei è la volontaria di un canile e si chiama Patrizia. State con noi. A rispondere alle chiamate di pronto intervento del canile municipale non può andare il primo venuto. Anche se mosso dal più acceso spirito di collaborazione, dall'entusiasmo più vivo, insomma, non basta. Il compito si può rivelare complicato, a volte necessita di grande esperienza e va affrontato nelle debite forme. Al momento della cattura bisogna guardare l'animale con freddezza, avvicinarsi con circospezione. Di fronte all'uomo intenzionato ad acciuffarli, i cani randagi reagiscono fondamentalmente in due modi. O scappano, e allora l'operazione si complica, o assalgono, e in quel caso il lavoro si fa pericoloso. No, non tutti possono rispondere alle chiamate di pronto intervento. Per questo, il 24 febbraio del 2004, a soddisfare la richiesta di soccorso arrivata al canile municipale in Via del Taglio, a Parma, andò Patrizia Pizzorni. Patti, così la chiamano gli amici volontari della Timbuktu, l'associazione che conta quasi 200 iscritti, è la più esperta, è la più affidabile in questo tipo di operazioni. È una donna paziente, decisa. Lavora come impiegata negli uffici della polizia e nel tempo libero si dedica anima e corpo agli animali. Animali di tutte le taglie, dai gatti impauriti che non riescono a scendere dall'albero ai cani impazziti pronti ad attaccare. Ha 45 anni e un viso rassicurante, incorniciato dai capelli neri tagliati a caschetto. Fu lei dunque a rispondere quel pomeriggio d'inverno intorno alle 2:30. Al telefono avevano detto che sulla tangenziale, a neanche 500 metri in linea d'aria dal canile, un cane, un grosso cane grigio, era stato investito, ma era ancora vivo. Dopo l'urto con l'automobile era scappato zoppicando nel prato di fianco alla strada, dove si era accucciato. Bisognava intervenire, povera bestia. Patti prese con sé Alberto e insieme partirono dal canile con il furgoncino attrezzato per i recuperi. I due volontari furono sul posto in una decina di minuti. Dovettero andare fino all'imbocco della tangenziale, percorrere una serie di rotonde e tornare indietro, tra le macchine che sfrecciavano, sul luogo indicato dall'automobilista. Il cielo era tutto grigio quel pomeriggio. Il sole non penetrava la coltre di nebbie. Non c'erano ombre sul terreno e un freddo umido si addensava sulla campagna. Quando arrivarono, l'uomo che aveva chiamato era seduto in auto con il motore acceso per riscaldarsi. Scese, salutò e indicò con il braccio. Era distante una trentina di metri, lo si scorgeva appena, una macchia grigia in mezzo al prato bagnato di rugiada. A quel punto feci segno con la mano ad Alberto e all'automobilista di attendere lì, dove erano, mi raccontò poi anni dopo Patrizia Pizzorni. In questi casi, lo so, meglio avvicinarsi da soli. L'animale si sente meno accerchiato. Andò così. Iniziai a camminare e più ero vicino alla macchia grigia in mezzo al prato, più rallentavo i miei passi. Fui a 10 metri. Vedevo che l'animale respirava. Feci altri passi in avanti, fui a 5 metri, poi a 2. Infine gli fui sopra. Era grande, tutto cosparso di bardane. Le bardane sono quelle bacche spinose che ti si attaccano addosso, hai presente? Ecco, lo guardo attentamente e lui rimane immobile. Alle spalle sento le macchine passare a grande velocità sulla tangenziale. La luce invernale, nonostante non siano neanche le 3, comincia già ad affievolirsi. L'erba è scivolosa e qua e là ci sono ancora delle chiazze di neve e rimasugli dell'ultima nevicata. Mi accovaccio. Non scappa. E neppure tenta di mordere. Si finge morto. Stranissimo, pensai. I cani non reagiscono così. A quel punto allungo una mano e gli tocco il pelo. E sai lui cosa fa? Alza la testa, mi guarda dritto negli occhi. Ci scrutiamo per qualche istante e in quel momento lui mi dice: no, non sono un cane, sono un lupo, non farmi del male. I'm walking on the southern stream,
get to the river for a run too low. I'm walking down the southern stream, get to the river for a run too low.
Patrizia Pizzorni è convinta che tra uomini e animali si possa comunicare attraverso la telepatia. Basta lasciare cadere le barriere mentali, dice, quelle che ci separano, e affinare l'intuito. Dopo aver rilanciato quello sguardo così esplicito, l'animale riappoggiò lentamente il muso sull'erba. Era indifeso, tremante di paura, lì, sull'erba gelida ai bordi della tangenziale. Ma che ci faceva un lupo alla periferia di Parma, a ridosso della tangenziale? Patrizia si rimise in piedi, scossa per la visione di quegli occhi gialli e penetranti, e rivolta al suo collega gli fece gesto di portare subito il laccio. Di fare presto. Bisognava immobilizzarlo e non permettergli di scappare. Bisognava subito chiamare il veterinario del canile, che lo visitasse e magari lo sedasse sul posto. E bisognava non perdere tempo, perché nel giro di un'ora sarebbe diventato buio. Quando dopo un quarto d'ora il veterinario vide l'animale, rimase di sasso. Sembrava veramente un lupo. Il colore, il muso, gli occhi rivolti in avanti, le zampe con il cuscinetto plantare triangolare duro come un callo, la coda lunga. Il veterinario, quella sera al canile municipale tra i capannoni della periferia nord-ovest di Parma, espresse la sua diagnosi. L'animale era in condizioni gravi, bisognava attuare subito una terapia di recupero. Aveva la zampa anteriore sinistra dolorante, ma forse non era fratturata. Se avesse superato la notte, cosa difficile, lo si sarebbe dovuto trasportare d'urgenza alla clinica veterinaria. E si doveva, ma questa era la priorità, trattandosi probabilmente di un lupo, avvertire immediatamente quelli del CRAS, il Centro Recupero Animali Selvatici. Chiamai quel lupo Ezechiele, mi raccontò Patti con voce quasi rotta dalla commozione. Poi gli hanno dato il nome M15, maschio numero 15, cioè il quindicesimo maschio di lupo seguito e identificato. Se l'ho rivisto? No, da quando lo hanno portato al CRAS non l'ho più visto, anche se tengo la sua foto appesa. Sono contenta di averlo salvato. Sono contenta che sia diventato così importante e conosciuto dopo quello che ha fatto per la scienza con il radiocollare e che ne abbiano parlato in tutto il mondo. Perfino su Newsweek è andato il mio Ezechiele. Pensa che dopo qualche mese da quel famoso giorno di febbraio su al Parco dei Cento Laghi si era tenuto un convegno sui lupi e si vedeva dai messaggi satellitari lanciati dal radiocollare che proprio in quei giorni Ezechiele si stava aggirando dalle parti del convegno. Magari aveva sentito che si stava parlando di lui e aveva voluto stare lì vicino. Un po' però, un po' di rammarico c'è. Forse, se non l'avessi salvato, non avrebbe fatto quella fine triste. La fine tristissima. Loro sono i TV on the Radio che cantano Wolf Like Me, un lupo come me, mentre la storia che vi abbiamo raccontato è una delle molte storie presenti in questo bellissimo libro di Mario Albino Ferrari che si intitola La via del lupo di La Terza. È un libro che secondo me ha 10 o forse più anni, ma che è stato ripubblicato di recente dalla Terza. Se avete voglia di sapere come il lupo è tornato a vivere all'interno del nostro paese, ripopolando sostanzialmente tutto l'Appennino e poi le Alpi, come ci ha raccontato anche la storia della nostra ascoltatrice. Ora le strade in diretta e poi torniamo e cominciamo a raccontare una nuova storia seriale, proprio nuova di zecca.
Matteo Caccia racconta.
E quest'oggi cominciamo una nuova storia seriale, una nuova storia seriale originale, la prima di questa stagione, che è tratta proprio da una storia che ci avete inviato. Più o meno sapete come funziona, no? Ve lo ripeto. In questa terza parte di puntata abbiamo due opzioni: o mandiamo in onda un podcast indipendente che ci è particolarmente piaciuto, oppure creiamo noi una storia lunga che è tratta da un vostro racconto. Il nostro Federico Bernocchi la prende, la smonta, risente l'autore della storia, la rimette insieme e ve la rilasciamo. Oggi cominciamo a sentire la storia che ci ha mandato una nostra ascoltatrice, che si chiama Silvana Mattiello. È una storia lunga e avventurosa che ci porterà fino in Ecuador, grazie all'amore per la montagna. State con noi.
La montagna credo che sia proprio una passione, è un amore, una passione, difficile da spiegare in altro modo.
Nell'estate del 1997 mi trovavo in vacanza in Argentina, ospite dell'amico Agostino Rocca, grande amante della montagna e straordinario organizzatore di gite, ascensioni ed avventure.
Agostino Rocca era il presidente della Techint, una grossissima industria che ha molto, molto dei suoi affari in Italia, ma tantissimo in Argentina. Però era un grandissimo appassionato di montagna ed era una persona che aveva una carica umana straordinaria. Io credo che le avventure che si vivono insieme in montagna leghino tantissimo le persone, non sono avventure normali, cioè in montagna affidi la tua vita agli altri e quindi i rapporti che si creano sono veramente molto profondi.
Durante una conversazione Agostino mi ha raccontato di essere socio del prestigioso Explorers Club, il cui presidente onorario è Edmund Hillary.
Edmund Hillary è quello che per primo è salito sull'Everest. Quando Agostino mi ha detto: guarda che io faccio parte di questo Explorers Club e il presidente è Hillary, ho detto: caspita, mi sono venuti i brividi a questa cosa. E ho detto: ma come si fa a entrare nell'Explorers Club? E lui mi ha detto: guarda, devi aver fatto qualche avventura, qualche piccola esplorazione, ma soprattutto devi averla raccontata. Quindi Agostino mi ha detto: guarda, questa storia tua del Sangai è molto bella e secondo me se tu la racconti e la pubblichi da qualche parte o la racconti da qualche parte, io come socio ti posso presentare e magari ti prendono. Questa cosa, insomma, mi ha stimolato ancora di più a scrivere questo racconto.
Io sono subito rimasta affascinata da questa rivelazione. Così Agostino mi ha incoraggiato a scrivere e a pubblicare il resoconto della mia ascensione al vulcano Sangai per potermi poi presentare al club sperando di venire accettata come socia.
Far parte dell'Explorer Club, in realtà io non è che abbia studiato nei dettagli che cosa sia questo Explorer Club, ma semplicemente l'idea che il presidente fosse Hillary e che questo potesse darmi la possibilità di entrare in contatto, sentire delle persone, fare rete con persone che hanno compiuto imprese come quella di Hillary, o magari non proprio a quel livello, ma anche un po' meno, insomma, però mi piaceva questa idea, ecco.
Finalmente, dopo quasi 4 anni, circa un mese fa, ho iniziato a scrivere quello che state per ascoltare. Purtroppo mi sono decisa troppo tardi.
Ho aspettato anni prima di iniziare a scrivere. Quando finalmente ho iniziato, pensando proprio ad Agostino, è successo un fatto tremendo, appunto. appunto che Agostino è morto, è precipitato con il suo aereo, è partito insieme a un copilota e degli amici. Loro sono partiti per andare su un ghiacciaio che si chiama Perito Moreno, dove la bandiera argentina che era stata messa su questo ghiacciaio ormai si era consumata, e lui ha deciso di fare una nuova spedizione per andare a rimettere questa bandiera. C'era una tempesta e l'aereo è precipitato, pare che si sia formato del ghiaccio sulle ali. Agostino è mancato e a quel punto, quando ha avuto questa notizia, vabbè, il dolore è stato enorme. In questi casi non c'è molto che tu possa fare, naturalmente, per mancare a queste perdite. L'unica cosa che mi è venuta in mente di cercare di fare era finire di scrivere questo racconto, perché mi ero impegnata con lui a farlo. Scusa, ma mi commuovo ancora leggermente quando ne parlo, anche se sono passati veramente tantissimi anni, ma era veramente un grande amico.
Ancora non riesco a credere che sia accaduto veramente. Mille piccole cose mi ricordano continuamente Ago, e tra queste anche l'articolo sul Sangai, che mentre sto scrivendo queste frasi non è ancora completato. Comunque ho deciso che lo terminerò. Non so se servirà a qualcosa, ma mi sento in qualche modo in dovere di farlo e di dedicarlo ad Ago, in ricordo di tutte le meravigliose esperienze e sensazioni vissute insieme che resteranno per sempre impresse nella mia memoria.
Agostino aveva davvero degli impegni lavorativi molto importanti, ma la cosa che io ho sempre trovato incredibile è come riuscisse a trovare sempre il tempo per gli amici di montagna. La sua segretaria filtrava tutte le sue telefonate, tranne se telefonava uno sci alpinista, perché se gli dicevamo sono Silvana del gruppo dello sci alpinismo, la segretaria aveva il compito di interrompere la riunione e passargli la chiamata. Era una persona tra l'altro molto schiva, non era uno che amava fare il protagonista, però lo era perché aveva questa personalità che catalizzava veramente.
Allo stesso modo conservo ancora in mente le emozioni della conquista della cima del Sangai, anche se da allora sono passati più di 12 anni. Forse ho dimenticato qualche dettaglio tecnico, ma le sensazioni che ho provato sono ancora vive e provo un desiderio crescente di fissarle sulla carta affinché non si scoloriscano e non scompaiano mai. Alla porta è questo brano dei Radiohead, A Wolf at the Door, con cui chiudiamo questa puntata che si intitola Donne e Lupi. Io ringrazio moltissimo Federico Bernocchi, che compone la storia seriale originale di Silvana. Ringraziamo ovviamente anche lei per averci mandato questa storia. Grazie a tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli e Paolino Corleoni, oltre a Federico. Ovviamente grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie, continuate a farlo, non vi fermate. Per noi sono grasso che cola o oro colato, dipende da quello che preferite fare nella vita, avere a che fare con l'oro, avere a che fare con il grasso. Matteo Caccia racconta @radio24.it è l'indirizzo per mandarci la vostra storia, noi la prendiamo, ci facciamo un'intera puntata, un'intera stagione. Linea GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!